Cinema e Fotografia, rubrica del podcast di DM Fotografia. Impariamo a fotografare rubando i segreti agli immortali capolavori della settima arte. E siete stati molti ad apprezzare la puntata che ho fatto qualche settimana fa sul film La corazzata Potemkin di Sergei M. Eisenstein, dove parlavo del film e lo avvicinavo all'arte fotografica spiegando cosa poteva essere preso di quel film per migliorare la nostra fotografia. Questo vostro apprezzamento e la mia passione per il cinema mi ha dato lo spunto per realizzare una serie di puntate dove parlo del cinema, della sua influenza sulla fotografia o su come noi possiamo prendere spunto da determinati generi o determinati film per fare delle foto più originali ed efficaci. Queste puntate usciranno settimanalmente e saranno del tutto scollegate dal podcast che avrà la sua uscita regolare in un altro giorno della settimana. Andiamo ad affrontare il primo argomento di questo ciclo legato a cinema e fotografia. Si va a parlare del noir. Il genere noir nasce da un insieme di concause. Il noir nasce nel dopoguerra negli Stati Uniti. Il periodo d'oro del genere è tra il 1941 e il 1958, cioè tra due film che hanno fatto epoca, Il mistero del falco e L'infernale Quinlan di Orson Welles. Quindi si tratta di film girati in piena Seconda Guerra Mondiale e subito dopo. Un'altra cosa da tenere presente è il fatto che nel cinema, fino agli anni 30, giravano con pellicole a 32 ASA, quindi pellicole che avevano bisogno di molta luce, quindi fari molto potenti o esterni giorno con il sole a picco. Successivamente viene realizzata una pellicola a 160 ASA. Per l'epoca è stata una rivoluzione, si poteva girare anche con luci meno potenti. Quindi se mettiamo insieme il periodo storico dove non c'era proprio un'abbondanza economica per realizzare film, in un periodo dove comunque avere fari potenti era molto costoso. Unendo questo allo sviluppo della nuova pellicola a 160 ASA, è facile immaginare che ci sia stato un insieme di circostanze che hanno portato i produttori di film a lavorare risparmiando il più possibile. Le illuminazioni all'interno dei set erano decisamente scarse, c'erano molti contrasti, molti chiaroscuri, molto nero, molto buio all'interno del fotogramma. Questo consentiva anche di risparmiare dal punto di vista scenografico. Le scenografie, gli ambienti e anche in molti casi i vestiti degli attori potevano permettersi difetti che con un'illuminazione più potente sarebbero stati visibili. Ovviamente questo tipo di illuminazione, questa atmosfera che si andava a creare, si abbinava a storie cupe, a storie senza lieto fine, e solitamente tratte dai romanzi di scrittori come Hammett, Chandler e Thompson. Intanto in Francia, nel 1946, nell'immediato dopoguerra, si importavano romanzi polizieschi statunitensi su una collana dei libri della casa editrice Gallimard e venivano pubblicati con una copertina scura, una copertina nera, e questo dava al genere di romanzi il nome di noir. E quando vennero i film ispirati a quei romanzi, anche il genere cinematografico fu chiamato dai critici, prima francesi e poi del resto del mondo, genere noir. E comunque, viste le circostanze in cui nasce questo genere cinematografico, il genere noir è sempre stato legato più a un aspetto stilistico che non a un aspetto di contenuti. Quindi definire un film noir per quelle che sono le tematiche è sempre stato un po' più difficile. Il genere fotografico noir, nonostante il suo periodo d'oro finisca nel 1958, è stato portato avanti negli anni da Hollywood e anche da altri paesi con vari film. Nel 1982 viene prodotto quello che io ritengo essere uno dei più grandi e bei film noir di tutti i tempi, Blade Runner. Blade Runner è un film di fantascienza, non è un film noir, ma prende dal noir tutto: le atmosfere cupe, le tematiche, la femme fatale, il detective, l'antagonista e il finale non proprio consolatorio. Ovviamente Blade Runner è un film ricco di budget, non è stato fatto in economia come i film degli anni 40 e 50, però ne richiama le modalità grafiche. Ci sono scuri, ma non per nascondere le magagne o per risparmiare sui set fotografici, ma per dare atmosfera e cupezza a quello che il regista Ridley Scott riteneva essere un perfetto romanzo noir, quale Gli androidi sognano pecore elettriche di Philip Dick, e successivamente reintitolato in Italia Blade Runner. Quello che il cinema noir insegna a noi fotografi è che si può creare un film o una foto, ragionando per parallelismi, ricca di atmosfera, senza avere grandi mezzi, agendo cioè per sottrazione. Consideriamo che quando scattiamo una foto, il rettangolo dentro il quale abbiamo l'inquadratura già esclude una quantità impressionante di informazioni. Tutto il mondo che c'è al di là dello scatto non esiste. E quello che deve fare il fotografo è suggerire nel suo scatto quello che del mondo non viene inquadrato, ma noi vogliamo che lo spettatore della foto prenda in considerazione. E anche all'interno dello scatto non è detto che si debba avere sempre una grande quantità di elementi o di ricchezza di dettagli. Questo perché quello che popola la fotografia al di là del soggetto principale può distrarre. Quindi si può lavorare, prendendo spunto dai film noir, con il chiaroscuro, si può lavorare con le ombre, si può illuminare solo ed esclusivamente il soggetto. Non a caso uno dei modi per fare ritratto è usare un fondo omogeneo, un fondo bianco, un fondo grigio, un fondo colorato, un fondo maculato oppure un fondo nero. Il fondo nero, per antonomasia, è il fondo migliore che si può usare se vogliamo giocare con l'illuminazione. Si possono proiettare sul nero dei flash colorati che aiutano a stabilire un po' quello che è l'atmosfera che vogliamo trasmettere, giocosa o seriosa, o magari, perché no, cupa. Possiamo illuminare il soggetto principale senza avere i riflessi dell'ambiente intorno, quindi sappiamo che il soggetto è stato illuminato esattamente come volevamo noi. Ma un'altra cosa che possiamo fare è togliere il fondo nero. Togliere il fondo nero perché, se sappiamo gestire le luci, tutto ciò che non vogliamo che venga ripreso dietro il soggetto, basta semplicemente non illuminarlo, quindi lasciare in luce soltanto gli elementi che vogliamo noi. Ad esempio, immaginiamo di voler creare una scena di un film noir. Prendiamo una scrivania, prendiamo una lampada, prendiamo un soggetto e basta. Quello che c'è intorno non ci interessa. Noi illumineremo con la luce solo il soggetto, soltanto la scrivania, soltanto la lampada, e tutto intorno ci sarà il nero. Se il soggetto avrà i vestiti adatti che suggeriscono quel tipo di atmosfera di film, lo spettatore sarà portato a immedesimarsi all'interno della scena e a immaginare quello che non vedo, ossia che quella scrivania, che magari sarà messa dentro un garage o dentro una camera da pranzo, è semplicemente l'arredo di un ufficio di un detective privato. Analogamente possiamo fare anche altri generi fotografici. Possiamo sottrarre, anziché con il buio, con la messa a fuoco. Quindi, se noi facciamo un'inquadratura con un teleobiettivo di un soggetto molto vicino, tutto quello che c'è sullo sfondo sarà totalmente sfocato. Questo ci darà un fondo gradevole, omogeneo, ma sarà sempre figlio della sottrazione. Non vediamo cosa c'è dietro, vediamo delle macchie colorate che potrebbero suggerire la presenza, che so, di un albero, di un prato, di una parete, ma quello sta a noi cercare lo sfocato giusto in un ambiente che magari non sarebbe gradevole mettere a fuoco. Oppure, sempre ragionando per sottrazione, possiamo suggerire a chi guarda la fotografia quello che non c'è. Immaginiamo un soggetto che apre un contenitore, una scatola o una valigia, una borsa, e dalla borsa viene emanata una leggera luce colorata, e chi guarda dentro la borsa ha lo sguardo stupito. Ovviamente colui che fruisce della foto sarà portato a immaginare qualcosa all'interno della scatola che genera quel tipo di illuminazione, e sarà il contesto della foto a suggerire cosa c'è dentro il contenitore. Immaginiamo un contenitore piccolo, una ragazza che lo apre e ha lo sguardo sorpreso e contento al tempo stesso, possiamo immaginare che si tratti di un anello o di un gioiello. Se invece mettiamo una scatola con la carta da regali e un bel fiocco, e ad aprirlo è un bambino, possiamo immaginare che c'è un bel regalo. Inoltre, se il bambino ha un maglione natalizio, possiamo immaginare che quella foto sarà scattata a Natale, anche se magari dietro non c'è l'albero di Natale o non è inverno. Al contrario, se il bambino ha un vestito normale e magari vicino nell'inquadratura c'è un piattino con un pezzo di torta, possiamo immaginare che sia il suo compleanno. Tutto questo lavorando per sottrazione. A questo punto gli elementi ve li ho dati, il limite è solo la vostra fantasia. La puntata si chiude qua. Fatemi sapere cosa pensate di questa nuova rubrica contattandomi personalmente su Telegram cercando Daniele Di Mauro, oppure iscrivetevi al canale DDM Fotografia sempre su Telegram, e se volete vedere i video che sto realizzando potete andare su YouTube cercando ovviamente DDM Fotografia. Ciao e alla prossima!